Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Agricoltura. L'Europarlamento autorizza l'introduzione delle NGT. Si tratta di una nuova generazione di OGM che si adatterebbe ai cambiamenti climatici, ma che preoccupa il mondo rurale, ambientalisti e scienziati. Questo G7 è un successo. Macron si autocelebra e annuncia un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Il punto di Esteri. Intelligenza artificiale e spionaggio. Cresce la diffidenza europea verso l'alleato americano. Il caso Palantir. Epstein Files. Il presunto suicidio del finanziere pedofilo torna ad essere un caso politico. Le rivelazioni del New York Times. Autonomia della Corsica. Per la prima volta un progetto di legge costituzionale al Parlamento francese. Gran Bretagna. 10 anni senza Jo Cox, la parlamentare laburista uccisa in piena campagna contro la Brexit. Oggi, di fronte all'odio razziale, la sua famiglia continua a battersi per un mondo diverso, più onesto, più giusto. Progetti sostenibili. Ad Amsterdam già operativi 45 rifugi climatici per le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'introduzione nell'agricoltura delle nuove tecniche genomiche NGT, spesso chiamate nuovi OGM. Si tratta di un tema che potrebbe rivoluzionare l'agricoltura europea nei prossimi anni, eppure ha suscitato scarsa attenzione nel dibattito pubblico. Sono favorevoli alle NGT le grandi organizzazioni agricole, i colossi della chimica in industria agro-cimentiera, mentre associazioni ambientaliste, il mondo rurale e molti scienziati esprimono dubbi sugli effetti per la biodiversità e la trasparenza del mercato. Valentina Bosoni ha intervistato Federica Ferrario, responsabile delle campagne per l'associazione ambientalista Terra. Partiamo dalle principali differenze tra questi nuovi OGM e quelli di prima generazione e poi dai potenziali impatti del nuovo regolamento.
Ma sostanzialmente vengono utilizzate, diciamo così, delle tecniche che sono leggermente più precise rispetto agli OGM di prima generazione, e la, diciamo così, differenza principale è che negli OGM di prima generazione erano anche permessi inserimenti di parti di DNA di un organismo animale, con salti completi dal mondo vegetale al mondo animale. In questo caso no, però ha modifiche genetiche che non sarebbero possibili tal quali in natura, e quindi non controllabili rispetto al risultato finale, perché andando a modificare il DNA di un organismo vivente comunque riusciamo a controllare solo alcuni degli effetti che vorremmo dargli. Quindi dal punto di vista del rischio di imprevedibilità si differenziano veramente poco dagli OGM di prima generazione.
E quindi quali sono i punti più critici invece di queste nuove tecnologie genomiche?
Ma direi che la questione più grave è che si sta cercando di far passare come vera una menzogna, perché si sta cercando di dire che i risultati, il prodotto di queste nuove tecniche non sono equivalenti agli OGM, cosa che non è vero, nel senso che dal punto di vista scientifico innegabilmente siamo di fronte a organismi geneticamente modificati. La cosa ancora più assurda è che con la deregolamentazione sostanzialmente confermata oggi vengono nascosti, cioè viene impedito ai cittadini e alle cittadine, ai consumatori e consumatrici, anche se è un termine orribile da usare, il diritto di scelta, sostanzialmente perché arriveranno prodotti che non saranno etichettati. Non ci sarà nessun tipo di tracciabilità su tutta la filiera. Quindi immaginiamo, anche in caso di non voglia, di problemi su un determinato prodotto, sarà sostanzialmente impossibile risalire in tutta la filiera di produzione. Tra l'altro, così facendo, si mette in crisi anche ulteriormente il nostro comparto agricolo, perché stiamo parlando di prodotti che verranno brevettati e quindi ovviamente maggiori costi per tutto il comparto agricolo e poi in generale per tutta la filiera, ma stiamo parlando poi anche di un modello che andrà a restringere ulteriormente l'agrobiodiversità che avremo a disposizione e quindi incanalare ulteriormente un settore e togliendogli ancora più armi rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare, non ultimo il cambiamento climatico. Tutto questo sulla base sostanzialmente di false promesse, perché stiamo assistendo sostanzialmente a quanto è accaduto già con gli OGM di prima generazione, quindi vengono propagandati come la panacea di tutti i mali, quando poi abbiamo visto che il risultato degli OGM di prima generazione sostanzialmente erano modifiche che permettevano di vendere un seme brevettato con la resistenza in primis a un determinato, una sostanza chimica, un diserbante, quindi vendere il pacchetto con il doppio introito per la multinazionale che la produceva, e adesso siamo di fronte a tutta una serie di promesse analoghe di prodotti che possono resistere a siccità, salinità, insomma tutte queste grandi proclami, ma nella pratica questi risultati poi non li possiamo vedere. Detto questo, in un contesto dove i cambiamenti climatici stanno diventando sempre più imprevedibili, mi chiedo come possiamo affrontare un'alluvione con un prodotto del genere.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Al G7 di Evian è il giorno delle autocelebrazioni, da Macron a Trump. Macron addirittura ha annunciato un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Sentiamo Emanuele Valenti.
Alla fine del G7 di Evian, Emmanuel Macron ha parlato di un'importante convergenza tra Europa e Stati Uniti sull'Ucraina. In sostanza, il presidente francese ha detto che gli americani si sono riavvicinati agli europei con un cambio di rotta significativo. Convincere Trump a fare maggiore pressione su Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina era l'obiettivo di partenza dei leader europei al G7 ospitato da Macron. Hanno usato parole simili a quelle del presidente francese anche altri leader. E lo stesso presidente americano ha parlato di un vertice andato molto bene, anche se il suo obiettivo in realtà era un altro: vendere al resto dell'Occidente l'accordo, il memorandum, che dovrebbero firmare a breve Stati Uniti e Iran per fermare la guerra in Medio Oriente. Gli europei hanno raggiunto il loro obiettivo? Sulla carta sì. Lo stesso comunicato congiunto dice che tutti i leader del G7 sostengono un maggior supporto militare e finanziario all'Ucraina e una crescente pressione economica sulla Russia. Gli europei hanno sottolineato molto anche i cambiamenti importanti delle ultime settimane sul campo di battaglia, con i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche russe e la fine della pressione militare di Mosca lungo la linea del fronte nell'est dell'Ucraina. Dalle parole ai fatti però la distanza potrebbe essere lunga, lunghissima, anche perché, lo abbiamo imparato ormai molto bene, le dichiarazioni di Trump vanno sempre prese con molta prudenza. Domani potrebbe già aver cambiato idea. Forse la differenza rispetto al passato è che ora il contesto generale sia cambiato. Lo abbiamo detto, il Cremlino è in difficoltà, l'Ucraina ha imparato a difendersi e sta anche attaccando in profondità in territorio russo. Putin quindi potrebbe essere più propenso ad ascoltare le richieste degli occidentali. Il Consiglio europeo avrebbe aperto nuovi canali di comunicazione con Mosca. Bruxelles cerca di ritagliarsi un ruolo in un eventuale futuro negoziato. Quella in Ucraina rimarrà infatti una guerra europea, che l'Europa in qualche modo dovrà gestire e risolvere, a prescindere dalle dichiarazioni di Trump. Ma il supporto americano sarà, se ci sarà, fondamentale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intelligenza artificiale, nemmeno le spie europee si fidano dell'alleato americano. Vediamo il caso Palantir con Riccardo Stoppa.
Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, l'ha annunciato così, con un video sui social.
Je veux annoncer que la société française ChapsVision a été retenue aujourd'hui par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui dépend du ministre de l'Intérieur, pour se substituer au géant américain Palantir.
La Direzione Generale per la Sicurezza Interna abbandonerà Palantir e la sostituirà con la francese ChapsVision. L'analisi dati dell'intelligence non sarà più in mano al gigante americano, a cui la Francia si è rivolta 10 anni fa dopo gli attentati del 2015. Da allora, la DGSI ha usato il software Gotham, il più controverso dell'azienda. È lo stesso usato per l'individuazione di obiettivi militari da parte di Stati Uniti e Israele, ed è lo stesso adottato anche dall'ICE, l'agenzia statunitense per il controllo dell'immigrazione. L'ultimo rinnovo è stato a dicembre e prevedeva altri 3 anni di utilizzo. Palantir sostiene che quel contratto sia ancora in vigore, mentre tempi e modi del passaggio di consegne non sono ancora stati resi noti. Quello che è chiaro è che, come scrive Euronews, questa decisione è frutto della crescente diffidenza europea verso gli alleati americani, una postura che emerge anche dal video di Lecornu, che ha citato il recente blocco improvviso da parte del governo americano dei 2 modelli di intelligenza artificiale più potenti di Anthropic per tutti gli utenti stranieri.
Nous poursuivrons notre stratégie de souveraineté technologique. Nous devons construire une véritable autonomie stratégique. Nous ne pouvons pas dépendre du bon vouloir de certains partenaires capables, comme nous l'avons vu ces derniers jours, de couper le robinet d'accès au modèle d'Anthropic.
C'è bisogno di autonomia. Non si può dipendere da un partner in grado di chiudere i rubinetti da un giorno all'altro. E quindi via libera a un investimento di 655 milioni per l'intelligenza artificiale. È un'azienda francese che però, come fa notare Le Monde, è molto più piccola e meno esperta del gigante americano. Nonostante questo, il Süddeutsche Zeitung riporta che ChapsVision già a maggio è stata scelta dall'intelligence interna tedesca proprio per evitare l'utilizzo di Palantir, a cui invece si rivolgono le forze di polizia di alcuni lender. E oggi a Parigi, all'apertura della conferenza tecnologica VivaTech, proprio Francia e Germania hanno lanciato un appello. C'è bisogno di costruire una sovranità tecnologica europea.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
C'è un acronimo che si legge spesso nelle chat e sui social, in particolare quelli frequentati dai conservatori. IDKH. Epstein didn't kill himself. Epstein non si è ucciso. L'idea che il finanziere incriminato per traffico di minorenni sia stato ucciso ha cominciato a circolare in effetti dallo stesso giorno della sua morte. Molte del resto le coincidenze strane, i vuoti, gli errori piuttosto incredibili che circondarono la sua morte in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York. Un'indagine del New York Times oggi, che prende in esame gli Epstein Files, documenti sanitari e carcerari, interviste a testimoni, arriva ad una conclusione. Jeffrey Epstein si è con ogni probabilità suicidato. Ecco le possibili prove. Ci sono anzitutto molti elementi che mostrano come nelle settimane precedenti la sua morte Epstein abbia scritto e discusso dell'idea del suicidio. Nei mesi precedenti il decesso, la morte, il 10 agosto 2019, Epstein cercò di uccidersi almeno una volta. I tentati suicidi però potrebbero essere anche 3. Epstein, del resto, ha lasciato un biglietto nella sua cella, ritrovato da un compagno di cella giorni dopo. Un biglietto che, sia per il contenuto sia per la grafia, somiglia, è identico agli altri scritti di Epstein e quindi è indubitabilmente, diciamo, suo. Lascia trasparire appunto la volontà di uccidersi. Nelle settimane precedenti la sua morte Epstein fece anche chiari accenni al suicidio in conversazioni con gli avvocati, con altri detenuti. Oltre al biglietto d'addio trovato dal suo compagno di cella, Epstein ha lasciato altri messaggi disperati in cui per esempio scriveva «Solo dolore per me e per gli altri in futuro» e si chiedeva «Perché le persone che amo dovrebbero soffrire per un mio problema?». Al tempo stesso l'analisi del Time sottolinea che gli avvertimenti sul rischio di suicidio di Epstein e sulla necessità di proteggerlo vennero sistematicamente ignorati dalle autorità del carcere. Epstein fu lasciato solo e senza sorveglianza nelle sue ultime ore, in violazione degli ordini specifici impartiti in merito alla sua supervisione, un errore che portò direttamente appunto alla sua morte. Senza contare che la gestione della scena della morte e del decesso è stata disastrosa. La guardia che trovò Epstein privo di sensi cercò inutilmente di rianimarlo, alterando per sempre elementi importanti di prova. L'indagine del Times in realtà mette in fila dati e fatti già ampiamente conosciuti, ma è convincente, diciamo, nel comporre un quadro generale che rende il suicidio l'ipotesi più probabile. Il pezzo del Times mostra comunque una cosa interessante, cioè l'attenzione mediatica e dell'opinione pubblica sulla vicenda di Epstein non sta scemando, ma anzi sta riprendendo con forza alla vigilia delle elezioni di midterm. Alcune settimane fa sempre il New York Times ha pubblicato un pezzo che racconta il terrore che si impadronì di Trump e dei suoi collaboratori all'uscita degli Epstein Files, con ripetuti incontri nella Situation Room della Casa Bianca per contenere lo scandalo. In televisione, da Fox a ABC, la questione di Epstein, dei suoi legami con Trump, è tornata in primo piano, per non parlare ovviamente di chat e di social. È il ritorno di una vicenda che, per Trump e per i repubblicani, potrebbe essere politicamente molto nociva.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Da decenni la Corsica sogna l'indipendenza, oggi una nuova generazione si accontenterebbe di un'autonomia che era stata anche promessa da Macron. Adesso il progetto di legge costituzionale è arrivato in Parlamento. Sentiamo Francesco Giorgini.
La Corsica è il crocevia storico dell'autonomia. Da ieri l'Assemblea Nazionale Francese esamina e discute la riforma costituzionale che deve creare un inedito statuto di regione autonoma per la Corsica all'interno della Repubblica Francese una e indivisibile. Uno statuto negoziato dall'Assemblea Corsa, maggioranza autonomista e indipendentista con lo Stato centrale dal 2022 e già approvato a larga maggioranza dalla stessa Assemblea Corsa nel 2024. Da ieri è cominciato l'ultimo e decisivo percorso, appunto della riforma costituzionale, che deve essere approvata alla fine dell'iter parlamentare dal Congresso della Repubblica con voto solenne dei deputati e senatori riuniti a Versailles a maggioranza qualificata dei 3/5. Ma prima, il 23 giugno prossimo, dopo una settimana di dibattito e di esame degli emendamenti, c'è il primo voto dell'Assemblea Nazionale, appunto. Il testo passerà poi al Senato, dove la maggioranza di destra potrebbe votare contro, imponendo un nuovo passaggio all'Assemblea prima dell'ultima tappa e voto solenne a Camere riunite. Percorso ad ostacoli, in un clima di instabilità politica, senza maggioranza parlamentare solida e con una campagna elettorale per le presidenziali del 2027 che già determina il dibattito e le prese di posizione dei leader di partito su tutti i temi d'attualità, autonomia corsa compresa. Resta che il momento e l'occasione sono letteralmente storici, come spiega il principale leader autonomista che ha governato l'esecutivo regionale negli ultimi 10 anni, oggi sindaco di Bastia, Gilles Simeoni, figlio del leader storico e fondatore del movimento indipendentista corso Edmond Simeoni, oggi riconvertito, per così dire, all'autonomismo. Questo inedito e singolare statuto di autonomia arriva, spiega Simeoni, alla fine di un ciclo politico di lotte e di elezioni cominciato 60 anni fa con il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, movimento politico ma anche un movimento clandestino armato che chiedeva, in nome della storia corsa e della singolarità insulare, l'indipendenza dalla Francia, stato coloniale. Negli anni 2000 la lotta indipendentista ha deposto progressivamente le armi e si è trasformata in battaglia elettorale per l'autonomia, con dal 2015 10 anni di vittoria alle elezioni locali e regionali che hanno legittimato democraticamente in modo inequivocabile il progetto autonomista, che ora chiede di essere accettato, convalidato, per non dire accolto, dalla Repubblica e da quello che è storicamente lo Stato più centralista d'Europa, lo Stato francese. Alla luce di questa lunga e densa storia politica, il fallimento del progetto progetto, spiega Simeoni, sarebbe un salto nel vuoto e nel passato, con tutti i rischi di frustrazione, rancore e magari rivolta della comunità corsa contro lo Stato francese. Simeoni, da politico misurato, accetta di parlare di comunità corsa, anche se per lui il termine giusto è quello di popolo corso, perché, per chi non lo ricordasse, la Corsica è da almeno due secoli un'isola indomita e che aspira all'indipendenza, da quando l'eroe nazionale Pascale Paoli, armi alla mano, la rese indipendente dal Regno di Savoia, fondando nel 1755 la prima Repubblica Corsa, la prima Repubblica in Europa nell'era moderna.
Andiamo in Gran Bretagna. Jo Cox è diventata un simbolo per la sinistra, per i pacifisti e per gli ambientalisti, e questo decimo anniversario del suo assassinio coincide con una febbre dell'odio, con l'ascesa della destra estrema. Sentiamo Elena Siniscalco.
Era il 16 giugno del 2016, 10 anni fa. Il Regno Unito era nel mezzo della campagna per la Brexit. Il dibattito pubblico era totalmente polarizzato tra chi era contrario e si batteva per la Remain campaign e chi, come Nigel Farage o Boris Johnson, sosteneva con veemenza la Leave campaign per lasciare l'Unione. Gli slogans ce li ricordiamo tutti, il principale era Take back control, riprendiamoci il controllo. Nel mezzo di questo clima tossico, appunto il 16 giugno, la parlamentare Jo Cox fu uccisa da un estremista di estrema destra neonazista, che dopo averle sparato e averla colpita con diverse coltellate urlò «This is for Britain», questo è per il Regno Unito. Jo Cox era una parlamentare del Partito Laburista che aveva assunto un ruolo centrale nella Remain campaign contro la Brexit. Il giorno in cui fu uccisa aveva passato la mattinata a bussare porta per porta nel suo collegio elettorale per convincere i residenti a non votare per la Brexit. Cox aveva lavorato nel settore umanitario in giro per il mondo, anche in zone di guerra, e aveva deciso di tornare in Regno Unito ed entrare in politica per riconnettersi con le sue radici e poter rappresentare i residenti di quelli che ai tempi era la constituency di Batley and Spen, in cui era cresciuta. Cox portava con sé in Parlamento tutto quello che aveva imparato viaggiando, l'apertura mentale, l'accettazione dell'altro, l'idea che anche se diversi abbiamo tutti molto più in comune di quello che ci divide. Fu uccisa per quello che rappresentava, fu uccisa per le sue idee. In sua memoria la sua famiglia fondò la Jo Cox Foundation per portare avanti le cause in cui lei credeva profondamente. Comunità più forti in cui le persone si sentono meno sole, una politica più rispettosa e il supporto per le cause umanitarie. A 10 anni dalla morte di Jo Cox, se guardiamo il clima in Regno Unito, è facile e forse anche un po' giusto preoccuparsi. Il partito di destra radicale Reform UK è in cima ai sondaggi. Ci sono state recenti proteste violente e razziste in Inghilterra e Irlanda del Nord. Il dibattito pubblico ha assunto toni sempre più divisivi e dichiarazioni che 10 anni fa sarebbero state considerate assurde sono ormai ripetute e urlate in televisione e sui social media. Pur riconoscendo tutto questo, le persone che sono state vicine a Jo Cox, come sua sorella Kim Leadbeater, continuano a portare avanti un messaggio di speranza. Leadbeater, anche lei in politica, è diventata parlamentare per il seggio che era stato un tempo di sua sorella. Intervistata questa settimana dal Guardian, ha parlato dell'importanza di continuare a combattere per un mondo diverso, più onesto, più giusto.
And this is the thing that you've got to remember. Those voices who are sowing the division are in the minority and it doesn't always feel like it.
E questa è la cosa da ricordare. Quelle voci che seminano divisione sono una minoranza, anche se non sempre sembra così, sono molto rumorose. Ma noi altri abbiamo il dovere di parlare più forte e raccontare le storie buone di questo paese. È giusto denunciare le cose negative quando accadono, assolutamente, arrabbiarsi. Non ho alcun problema con chi è arrabbiato. Io stessa sono davvero arrabbiata per quello che è successo alla mia vita, sono piuttosto furiosa a dire il vero. Ma poi si ha la possibilità di scegliere cosa fare di quella rabbia. E si può usare quella rabbia per fare del bene, la si può usare per fare la differenza, la si può usare per affrontare sfide e risolvere alcuni dei problemi che affliggono la nostra società. Ma la si può anche usare per unire le persone e la si può usare per celebrare le tantissime cose positive in molti milioni di persone in questo paese che sono là fuori giorno dopo giorno a fare del bene.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
procediamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Sono entrati in funzione da quest'anno i 45 rifugi climatici per le ondate di calore di Amsterdam. La città olandese, dopo 6 anni di studi, piani caldo, prime esperienze, ha istituzionalizzato l'assistenza civica per ridurre l'impatto sanitario delle alte temperature per gli abitanti più fragili. È iniziato nel 2020 il percorso istituzionale per la gestione dello stress termico urbano in collaborazione con il servizio sanitario. Primo passo è stata la mappatura in tempo reale delle isole di calore urbano e la temperatura percepita. Dall'anno dopo l'amministrazione di Amsterdam si è dotata di un piano caldo con l'organizzazione dei primi rifugi climatici che sono evoluti nel numero e nelle dotazioni. La principale città olandese in questi anni ha pure ampliato gli interventi del piano per mitigare gli effetti sulla popolazione delle ondate di calore. I 45 rifugi climatici sono aperti dall'inizio di giugno alla fine di settembre. Si tratta di biblioteche di quartiere, centri civici, musei, centri diurni per anziani, sportelli per la salute, sedi di associazioni e spazi espositivi dotati di sistemi di raffrescamento. In tutte queste strutture le temperature sono comprese tra i 24 e i 26 gradi. Sono aperti dalle 9 alle 18 per 7 giorni, anche se nel fine settimana i luoghi a disposizione sono di meno. Il personale pubblico è stato addestrato a riconoscere e affrontare i primi sintomi, come la disidratazione per le persone che frequentano i rifugi. Aperti a tutti, in particolare per anziani, bambini, donne incinta, persone in condizioni di povertà energetica estiva e senza fissa dimora e anche lavoratori all'aperto con necessità di pausa per tutelare la propria incolumità. In caso di allarme arancione o rosso per il caldo, questi spazi possono rimanere aperti fino alle 20 o alle 22 di sera e anche in periodi diversi da quelli tra giugno e settembre. L'amministrazione di Amsterdam, oltre ai rifugi climatici, ha pure predisposto 150 itinerari all'aperto dove muoversi protetti grazie alle alberature, alla presenza di canali, fontane e spazi aperti che riducono temperature ed umidità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.